Il mito di oggi vuole essere un elogio dell'amicizia e dell'amore coniugale. Tutto cominciò con una lite tra Apollo e Ade, il dio dell'oltretomba. Le cose andarono più o meno così. C'era una volta un medico eccezionale, un certo Asclepio, figlio d'Apollo, che guariva tutti, pure i moribondi. Insomma, per colpa di questo Asclepio, all'epoca in Grecia non moriva più nessuno. A lui bastava una guardatina per diagnosticare una malattia e un paio d'erbette per guarirla. Si dice che una volta abbia addirittura resuscitato un morto con un semplice massaggio cardiaco. E beh, tutto questo non poteva far piacere ad Ade, il dio dell'oltretomba. Per forza, quello si vedeva arrivare sempre meno clienti nel regno degli inferi. E allora Ade andò a protestare con Zeus. E Zeus, pur di toglierselo da torno, fulminò Asclepio proprio mentre stava per salvare l'ennesimo moribondo. Figuriamoci Apollo, quella Asclepio era uno dei suoi figli prediletti. Per vendicarsi uccise i ciclopi che avevano forgiato il fulmine di Zeus. Insomma, in Grecia a quell'epoca lì si viveva come in alcuni paesini dell'entroterra italiano, con le faide tra le famiglie. Però pure Apollo andava punito. E come fa? Zeus pensa e ripensa e lo manda al servizio, noi oggi diremo au pair, dal re di Fere Admeto, che era uno, insomma, non molto intelligente, diciamo pure stupido, ma che aveva in gran conto l'amicizia. Admeto era quello che si dice una brava persona, amato dai sudditi, coccolato dai genitori. Suo padre Ferete era solito dirgli: Admeto, figlio mio, io ti voglio bene, tu sei la luce degli occhi miei, io per te farei qualsiasi cosa, mi butterei pure nel fuoco. Apollo quindi si trovò benissimo e in breve tempo diventò, come dire, il consigliori di tutta la famiglia. Fu utilissimo, per esempio, allorquando Admeto si innamorò di Alceste. Il matrimonio fu consumato con ampio sfarzo. Solo che Admeto, come spesso capita in queste circostanze, si dimenticò di fare gli onori dovuti alla dea Artemide, la protettrice delle vergini. E allora che cosa accadde? Che quando si andò a coricare la prima notte, al posto della moglie, sotto le lenzuola, trovò un groviglio di vipere. Niente paura. Arrivò Apollo, mise tutto a posto e fece ragionare Artemide. E questo non è niente. Quando finì l'anno di servizio, Apollo, prima di andar via, volle fare un regalo ad Admeto. E cosa gli regalò? Niente meno che un prolungamento di vita. Sì, signore, una proroga. In Grecia la vita di ogni individuo era, come dire, gestita, sorvegliata dalle dee del destino, le tre moglie. La prima, Cloto, faceva scorrere il filo della vita dal fuso, la seconda, Lachesi, ne misurava la lunghezza per controllare che non superasse il limite prestabilito, e la terza, Atropo, lo tagliava con le sue forbici inesorabili. Nessuno, nemmeno Zeus, poteva interferire sul loro operato. Ebbene, Apollo, per poter prolungare la vita di Admeto, ebbe un'idea, fece ubriacare le Moire e scippò loro la promessa che ove mai Admeto fosse riuscito a trovare qualcuno disposto a morire al posto suo, avrebbe potuto saltare il turno e vivere una seconda vita. E ora diamo da bere alle Moire. Quando Apollo riferì la notizia ad Admeto, il re di Fere lo ringraziò con le lacrime agli occhi. Grazie, o Apollo, del dono che mi hai fatto. Io odio la morte, ma tu troverai poi qualcuno disposto a morire al posto tuo? E figurati, quello c'è mio padre che non fa altro che dirmi questo. Mi dice sempre, io per te sono pronto a fare qualsiasi cosa, anche a buttarmi sul fuoco. E finalmente venne il giorno fatale. Thanatos, il raccoglitore dei morti, si presentò alla reggia.
Ehi tu!
Dico proprio a te.
Sei Admeto? Admeto, è giunta la tua ora. Le Moire mi hanno detto che mi indicherai qualcuno che prenderà il tuo posto. Io non ho obiezioni da fare, purché questo qualcuno dica chiaramente la frase «Muoio al posto di Admeto». E Admeto si precipitò dal padre. Padre, padre, è giunto Thanatos, ora tu dovresti seguirlo come già ti dissi.
Thanatos? Ehi, che c'entro con Thanatos?
Come che c'entri? Tu hai sempre detto che ti saresti sacrificato per me, che ti saresti buttato nel fuoco.
Nel fuoco? Ma io qua non vedo nessun fuoco, qua si tratta di morire.
Gesù, Gesù, cioè non è che dissi Gesù, Gesù. Certo che si tratta di morire, ma tu sei vecchio, quanti anni hai ancora di vita, credi di poter vivere? E non è meglio buttarli via questi spiccioli di vita pur di salvare un figlio?
Peccerì, qua ognuno si fa gli spiccioli suoi, hai capito? Poi, vecchio, che significa vecchio? Io ho visto dei vecchi vivere più di 100 anni e dei giovani morire prima dei 20. Anzi, se vuoi fare una cosa, vai da tua madre, che quella sì che è malata.
Io malata, disse la mamma. Ma chi te l'ha detto che sto malata? Io mi sento tanto bene, guarda come sto bene, guarda come sto bene.
Admeto a questo punto, deluso dal comportamento dei genitori, ebbe un'idea. Nella vicina città di Antea c'era stata da poco una cruenta battaglia. Di certo sul campo avrebbe trovato qualcuno che stava lì lì per morire.
E infatti si recò sul campo di battaglia. Aire, ah, no, questo è morto, mannaggia. È morto pure questo qua. Ah, questo respira ancora.
Oh, fratello, di appresso a me. Io muoio al posto di Admeto. Ma il moribondo non dava segni di vita. Ripeti, ripeti appresso a me. Io muoio al posto di Admeto. Il moribondo aprì appena un occhio. Lì, io muoio. Io muoio, muoio. Al posto di Admeto.
Al posto. Chi è Admeto?
Admeto sono io. Tu devi morire.
Io devo morire? Perché devo morire?
Devi morire perché sei moribondo. Hai capito? Devi dire alle Moire che muoio al posto mio.
Moribondo? E le Moire arrivi nei soccorsi?
Mannaggia, Borghista, non vuoi morire.
Non so di chi me la va. Non vuole morire nessuno al posto mio.
Insomma, Admeto non trovò nessuno disposto a morire al posto suo. Stava proprio avvilita, eh? Eh già. Ormai le 24 ore stavano per scadere e tanto valeva chiudere gli occhi nel proprio letto. Se non che, non appena entrato in casa, Admeto vide sua moglie al cesti con un bicchiere di veleno fra le mani. La donna gli sorrise e disse, muoio al posto di Admeto. Ed è a questo punto che ha inizio la tragedia di Euripide, l'Alcesti. L'eroina entra in scena che ha appena bevuto il veleno, è sorretta per le ascelle dal marito Admeto e dice, vedo la barca e il bruno nocchiero che mi attende. Affrettati, mi dice, e sollecitando incalza. E Admeto le fa eco. Come amaro il traghetto e quale triste sorte è la nostra. Amor mio, dice lei, quando sarò morta, non dare ai nostri figli una matrigna. Non lo farò già mai, anzi sai cosa ti dico?
che non porterò il lutto per un solo anno, ma per tutta la vita. E in questa casa non ci saranno mai né banchetti né feste. Spero proprio che tu lo faccia, o Admeto, perché come ben sai, il morto giace e il vivo si dà pace. Se non che da lì a poco viene alla reggia una visita inaspettata. Ercole, un amico di Admeto. Ercole vede che Admeto porta dei segni di lutto e gli dice: cosa vedo mai? Sei vestito a lutto? Hai il capo rasato? È forse morto qualcuno in questa casa? Sì, dice Admeto, è morta una. Una chi? Una di famiglia? Oh, una qualsiasi. Dopodiché chiamò i servi e ordinò loro un banchetto con cibi, bevande e musiche a volontà. Ebbene, a questo punto non possiamo fare a meno di chiederci: ma perché Admeto mentì così spudoratamente? Per eccesso di ospitalità. Insomma, lui pensò: se io adesso dico a Ercole tutta la verità e gli dico chi è la morta, ma questo se ne va, o quantomeno resta, ma con l'animo affranto. Tuttavia, Ercole riuscì lo stesso a sapere chi era la defunta, glielo disse un servo. E allora cosa fece? Scappò dalla reggia e dopo poco ritornò in compagnia di una donna dal capo elevato. Guarda chi ti ho portato. Admeto guardò con attenzione la donna e poi esclamò: ma mi sembra di conoscerla. Sì, è tua moglie Alcesti. Eccola, l'ho strappata a Thanatos mentre cercava di trascinarla nel mondo degli inferi. Toccala se vuoi. Admeto restò senza fiato, poi disse: ma perché non parla? È perché non si è ancora liberata dal contatto con la morte. E come se avesse detto: quella mo è morta di fresco, che vuoi che già parla? Parlerà al terzo giorno. E così accadde e furono felici per sempre.